Anita.
Sabina.
Lei si chiama Anna Maria Spina Dell'Udi.
Sabina, tu avevi alzato la mano prima.
Al massimo di 20.000.
E che tipo di interessi hanno?
Ma oscillano, vanno dal 6,5 un pochettino meno.
Appunto.
Sulla testa di interessi
singolare. Allora, appunto, volevo chiarire un po' quello che dice l'Anna Maria, perché la Fondazione Welfare Ambrosiana è finanziata anche dal Comune di Milano, oltre che dalla Caritas, eccetera, eccetera. E Non sono d'accordo, Anna Maria, perché intanto lì i tassi sono molto più alti. Appunto, io quando ho assistito alle commissioni e esaltavano sto microcredito, sono io ignorante, ho visto che pagavo il 6%, ho detto alla faccia, chissà gli altri quanto li fanno. Nella mia miseria mi sembrava un tasso altissimo, eppure funziona, eppure lo danno, eccetera, eccetera. Io intanto la compagna, ecco, di Padova la ringrazio perché ha posto la radicalità del problema, e io sono assolutamente d'accordo che bisognerebbe fare la rivoluzione, sono contro il capitale, per carità, dice la Parisina che è la prima, andiamo a saltare le banche, ma questo non è ancora stato fatto. Per cui, nell'attesa di pensare un modo di per sconfiggere, io sono per il baratto addirittura, non so, per me i soldi sono una roba tremenda, però prima di arrivare a una società dove non ci sia più il capitale, io penso che quando è stato fatto l'esempio, ecco, dell'unione femminile, e certo quelle saranno state ricche, hanno fatto una raccolta a livello italiano, ma noi ne usufruiamo ancora. Cioè, bisogna vedere noi che idea abbiamo. Pensiamo, io sono d'accordo, vengo dal 68, per cui femminismo, rivoluzione, economia, tutto assieme. Però pensiamo che quello di cui stiamo parlando ha a che fare con la rivoluzione globale, o è un problema di star dentro la contraddizione attuale e futura? Perché io sono convinta, Anna Maria, che anche i fondi per questo saranno sempre meno.
Ah, certo.
Ecco, appunto, tra un anno, tra due anni, tra tre anni, col cavolo che la Fondazione Welfare Ambrosiana farà ancora questo, almeno i soldi da parte del Comune non ci sono, ci stanno togliendo. Cioè, siamo allo zero, lo Stato non sta più dando niente agli enti locali, per cui anche questo che c'è, non so quanto starà in piedi. Allora, e quel poco che c'è, anche lo stesso Comune sta cercando finanziamenti dai privati, cofinanziamenti, è una cosa pazzesca, è questo che ci aspetta, eh? Non facciamoci, non penso che le prossime elezioni andrà su l'ultrasinistra che non esiste neanche, purtroppo. Allora, quello che ci aspetta nei prossimi anni è questo. E io penso che quello che è stato detto qua, questo trust che già esiste, con tutti i problemi, le mie fantasie sono scatenate di fronte ai soldi, io penso che sia un dato di realtà, e che dobbiamo pensare a questo adesso per i prossimi anni, tenendo sempre presente la critica, il capitale, lo sfruttamento, la povertà. Questa è una bellissima parola, bisogna ritornare alla parola che esistono i poveri e esistono le povere, perché fa paura questa parola, però esiste. Ecco, tenendo conto di tutto ciò, mi sembra che questo trust che è stato proposto, che c'è, che esiste, che ha anche fatto donazioni, oltre che prestare i soldi a tasso zero, per esempio alla Casa delle Donne, sia uno strumento prezioso, e su questo io vorrei appunto un convegno, qualcosa, però già puntando su un obiettivo, perché io penso che il tempo che abbiamo è poco in rapporto al disastro. Scusate, io sono a forza di vedere i tagli che fa il governo, che fa lo Stato, io ho un pessimismo totale sul futuro economico di questa nazione e figurarsi delle donne. Per cui io penso che noi realisticamente, anche se io poi questa parola mi fa orrore, però insomma siamo a questo punto e noi dobbiamo analizzare come far continuare il nostro percorso del femminismo e trovare anche dei modi, appunto sull'esempio dell'unione femminile, di fronte a una possibile cancellazione, restare. Loro sono rimaste con quella casa, cambiando, facendo eccetera, anche di fronte al fascismo che le ha sciolte. Noi dobbiamo mettere in piedi qualcosa che fa sussistere, e certo non con strumenti rivoluzionari, stando all'interno della logica purtroppo del capitale, ma cercando di fare il possibile per mettere in piedi nuove strutture, consolidare quelle che ci sono, aiutare le donne che si trovano in difficoltà. Mi sembra che è pochissimo, non è la rivoluzione, però è tantissimo per le nostre vite e per la storia e per quello che possiamo lasciare. Come dice sempre la Melchiori, siamo in un'epoca, le dice, come il Medioevo. Grazie ai monasteri è rimasta la storia della classicità. Ecco, grazie a qualcosa che dobbiamo mettere su, deve restare la storia. Poi cambierà, io sono sicura. Non sono pessimista a lungo termine, sono pessimista a breve termine. Però sono anche realista. Io penso, se qualcuno invece mi dà qualche dato di ottimismo, la ringrazio.
Io vorrei rispondere perché no, mi ha detto non sono d'accordo. Devo
no,
rispondere.
Se c'è qualcun altro prima di Anna Maria, se no Anna Maria.
Allora, si è parlato di sorellanza, la situazione è quella che è. Io nel momento in cui noi come UDI decidessimo di aprire uno sportello per il microcredito, lo faremmo gratuitamente.
Ma tu non hai assistito a tutta la prima discussione.
No,
scusa. E questo è il punto.
Però vorrei rispondere sulla sorellanza.
Sì, però la discussione di oggi è anche un'altra cosa, parte da un altro presupposto, però dopo. Vabbè, tu la sorellanza dici, perché sorellanza c'entra sempre.
C'entra sempre, questo che voglio dire. Allora, io lo considero un'azione di sorellanza, sostanzialmente, perché la situazione in cui viviamo è questa. Soldi non ce l'hanno, lavoro nemmeno, possibilità di sopravvivenza si sta riducendo all'ultimo. Sono d'accordissimo con Anita, andrà sempre peggio, ma io devo fare qualche cosa che prescinda da come si sta vivendo o non vivendo adesso, per le donne, con le donne. Non posso, non me ne frega niente di quanto è l'interesse, se è sostenibile, se ci guadagna questo o non ci guadagna quell'altro. Io sono certa che io non ci guadagno, però vorrei che tutte potessimo utilizzare gli strumenti che ancora esistono per vedere di mettere in piedi qualcosa che ci consenta di vivere con maggiore dignità. Questa è l'unica. Dopodiché naturalmente si entra sul piano tecnico, perché poi sono cose tecniche e qui chiaro, entro in un'altra forma mentale. Basta, finito.
Vai a leggerti a vedere la registrazione di stamattina. Dove sarà reperibile?
Sul sito della Casa delle Donne.
Nostro.
È nostro.
No, pensavo che fosse da server donne.
No, è già stato ormai stamattina sul nostro sito anche. Sia sul sito di server donna, sia sul sito della Casa.
No,
volevo...
C'era Sabina Enzo.
Ah, no, scusa.
Ha già detto no tre volte.
No, ma ci mancherebbe, ma io...
E poi c'è anche lei. E poi c'è anche lei. Dopo di te Giovanni.
Sì, ma è velocissima. Guardate, è velocissima. È soltanto perché da più parti... Sono Sabina Enzo dell'Associazione Artemide di Pesto.
Sto registrando, ma lo streaming non c'è più perché... la linea, quindi se volete fare anche
altri nomi potete farli,
è questo che sta dicendo. No, voglio soltanto dire una cosa, perché allora si è parlato di altra economia, no? Del baratto, della nuova moneta, eccetera. Allora, guardate, io, Maria e Gabriella, che siamo le tre di Altemide e che abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento economico drammatico, va bene? Io ne sono, diciamo, appena uscita, ma abbiamo vissuto 3 anni infami, nel vero senso della parola. Cioè, vi posso assicurare che avevamo difficoltà serie a qualsiasi cosa, a pagare le bollette, a mettere la benzina, a comprare il pane, a qualsiasi cosa. Noi ci siamo buttate, anima e corpo, anche sull'altra economia. Allora, abbiamo ad esempio, nella nostra regione e in gran parte del Sud Italia, funziona un'altra moneta che si chiama SHEK, ok? E che ti permette di fare, comprare, brattare, eccetera, eccetera. Bene. Io ho lavorato con SHEK, alla fine di 40 giorni avevo un utile di 6 euro, ok? E ho lavorato per i gruppi d'acquisto solidali, ok? Queste cose sono bellissime, ma non ci puoi campare, te lo posso assicurare, Ilaria. Guarda, non te lo dico perché io avrò sbagliato qualcosa, però io non vedo nessuno delle persone che lavorano così che si mantiene, cioè che paga una casa, delle bollette, che magari, che ne so, da mangiare ai figli. Io non ne conosco nessuno che ci cava.
Infatti il discorso era fatto a un altro livello,
capito?
Nel senso, infatti, che il discorso era a tutt'altro livello, non era io domani mi compro il pane, no, con lo SHEK.
Però
il discorso era, se vogliamo alzare un pochino il livello della discussione che c'è stato qui, è dobbiamo rapportare i nostri discorsi a quelli che a livello mondiale esistono sulle altre forme di economia alle quali sappiamo che il capitalismo morente deve guardare. Ok? Allora, SHEK, gas, eccetera, sono piccoli strumenti che noi oggi utilizziamo nella vita quotidiana come scelte politiche.
Ecco,
di,
ma che cioè,
no, io non so, nessuna di
sì, ma ecco, non ci, Sabina, no, non ci si può basare un fondo o qualcosa di questo tipo.
Ma nessuno ha detto niente del genere.
No, beh, vabbè, vabbè, meglio.
Io volevo dare un attimo la risposta a lei, perché
no, c'era lei prima.
No,
mi sta girando.
Cioè, volevo solo precisare che
abbiamo la macchina che può girare adesso.
Secondo me non è che l'alternativa sia la rivoluzione o il capitalismo sfrenato, ci sono anche delle vie di mezzo. E secondo me reiterare dei comportamenti che ci hanno portato a questa crisi, perché la nostra, questa crisi è finanziaria, del capitalismo finanziario, proprio reiterare un certo tipo di comportamenti, secondo me è sbagliato. C'è una via di mezzo tra la rivoluzione, non sono scema che penso che domani non c'è più il capitale, chi parla di principio di realtà, non sono mica scema, però ci sono delle vie di mezzo, possiamo immaginarci anche cose diverse, oppure dobbiamo addirittura reiterare comportamenti che dal punto di vista teorico e politico critichiamo. Cioè, l'alternativa non è tra questi due estremi, secondo me, se proprio dobbiamo appellarci al principio di realtà.
Vai, Giovanna.
Io quello che trovo sbagliato del suo discorso...
Di chi?
Di lei.
Di Ilaria.
Scusami se non so il nome. Guarda, innanzitutto quando io dico che questa parte di mutuo, cioè quello che avanza... Della differenza, tu dici i poveri e i ricchi, non è mica detto che un'indiana che ha lavorato per le donne non becca anche lei la sua pensione o non becca anche lei parte della casa di accoglienza. Cioè, il problema è che abbia voglia di venire qua, io non sono in grado di crearle dappertutto nel mondo. Se loro avranno voglia di farsene, potremo finanziarle, ma non è che uno può pensare di entrare in un paese estero e dire tu devi fare questa cosa. Io posso aiutare le donne povere che vogliono essere aiutate, cioè voglio dire, d'accordo, tu dici io prendo dalle povere per dare a noi che siamo ricche, a parte che è tutto da discutere, perché secondo me quando tu vivi, cioè io ho vissuto in Messico 30 anni, c'erano degli indio che vivevano nelle case col pavimento di terra, erano più ricchi dei poveri nostri, perché quelli mangiavano, si bagnavano, avevano tutto, ok? Erano felici, tant'è che si permettevano di andare a lavorare 2 giorni alla settimana, perché avevano sufficiente e gli altri 4 giorni non andavano a lavorare, ma per scelta. Allora, voglio dire, c'è una povertà nei paesi ricchi che è molto più povera dei paesi poveri, state molto attenti a questo, perché essere poveri oggi è come è quella realtà italiana oggi, perché tu vai a dormire in macchina, e ci sono intere famiglie oggi che dormono in macchina, sono più povere della povera indiana che vive nella sua realtà. La sua realtà gli permette, per il clima, per la situazione che raccoglie i frutti dagli alberi, come in Messico, non hai quel tipo di povertà che abbiamo noi qua. Qui non puoi vivere senza una casa, perché muori dal freddo. I barboni ne muoiono tutti gli anni, ne muoiono in Italia di gente che non ha casa. Quindi ci sono realtà. Attenzione a dire che la povertà è soltanto quella del terzo mondo. Che secondo me la povertà del terzo mondo rispetto alla povertà dei paesi ricchi è una povertà molto ma molto migliore. Secondo, è rivoluzionario il fatto di pensare, di collaborare tutte alla stessa cosa. Cioè è la prima volta che tiro fuori un discorso che vede impegnate strutture diverse, cioè donne che operano in altri paesi, a cercare di fare un'economia comune che non si basa sul sistema, ma si basa sul mutuo aiuto, nel senso che poi la donna indiana o la donna messicana che ha bisogno di essere aiutata e che ha lavorato, la condizione è che ha lavorato per le donne, perché anche noi andiamo a aiutare in questo occidente, andiamo a aiutare non chiunque, andiamo a aiutare le donne che cercano di creare una differenza tra le donne, cioè se no... Lo può benissimo fare anche la donna indiana, possiamo andare a aiutare, cioè noi lavoriamo un sacco ad esempio nel Salento con le donne migranti perché ne abbiamo di più di quelle che ci sono qua e non è che c'è differenza tra noi e loro, andiamo a aiutare loro come aiutiamo un italiano. Quindi il tuo discorso è brutto da sentirsi perché sembra che stiamo andando a rubare a quelli che sono poveri, mentre la verità non è questa, perché poveri a volte si è di più in un paese occidentale che in un paese.
Chi chiede i soldi, chi chiede il prestito, a prescindere che siano indiani, italiani, è chi chiede il prestito, quindi chi effettivamente non ha i soldi.
Ma tutti non abbiamo i soldi, anche in Italia c'è gente che non ha una lira, scusa.
Ma appunto, ma sto parlando di chi chiede il prestito, a prescindere che siano italiani.
Vabbè, ma da qualche parte devi cominciare. Cosa fai? Regali a tutto il mondo, non basterebbe neanche il mio capitale per poter regalare a tutto il mondo tutti i soldi del mondo. Cioè non puoi. Sì, ma non puoi, voglio dire, regalare a tutti, nel senso che non ci sono i fondi per farlo, mi piacerebbe un sacco aiutare.
Perché non fossero quelli che sono più poveri che dovessero pagare, mentre i più.
Ma non è così, non è così, non è così.
Non è così perché chi è più povero nel suo paese non è il più povero.
Esatto. Questo è il punto, cioè tu parti da un preconcetto dicendo chi è povero nel terzo mondo è più povero del povero italiano. No, ti sbagli di grosso, non è così, proprio non è così.
Va bene, va bene.
E poi puoi aiutare anche il terzo mondo.
Noi avevamo deciso, esatto, noi avevamo deciso che questa giornata finiva alle ore 16:30. Tant'è vero che molte di fuori Milano sono andate. Lungi da me fare delle cose. Però voglio sapere, uno, se qualcun altro vuole intervenire.
Ma non ce l'è lei, poi
no, ma sì, ma sì, una... rispetto all'unione femminile, una stupidata, ma è sempre risposta.
Una casa.
No, risposta nel senso che l'unione femminile, voglio dire, affitta la casa, c'è il pizzaiolo sotto che poveraccio non c'ha da pagare l'affitto che gli chiedono e infatti se ne sta andando via, però l'unione femminile poi a noi può dare la casa, può fare delle cose, è vero, se l'è presa con il pizzaiolo, voglio dire, perché gli fa pagare l'affitto più alto e lui non se lo può permettere, adesso sta cercando un altro posto dove andare e cambiare tutta la clientela, voglio dire, queste cose purtroppo non sono quelle che credo che fanno davvero la differenza. La differenza fa come li controlliamo, che criteri ci diamo, qual è davvero... allora, in quel modo lì, perché sennò queste cose non credo che ci portino a molto, insomma, non è lì, perché... hai capito cosa voglio dire? No, siccome tu dicevi... abbiamo avremo il 3 di commissione dando il nostro denaro, però poi chiediamo invece con un interesse maggiore, per cui riceviamo di più, capito? Secondo me l'unione femminile fa per esempio un esempio.
Si riassume, secondo me, stai fuori o stai dentro le leggi del mercato? La società proprietaria di un immobile o in questo caso l'unione femminile proprietaria di un immobile per poter sopravvivere sta dentro nelle leggi del mercato in relazione all'entità delle locazioni che chiede e da cui trae il mezzo per poi darti la sala gratis. Ne sa qualcosa la Libera Università delle Donne che si è spostata da una sede più grande al primo piano
a uno scantinato in virtù delle leggi del mercato sulle locazioni. Quindi io credo, c'è qualcun altro che deve intervenire?
No, volevo solo
vai.
No, solo sì. Per chiudere, insomma. Beh, credo che dobbiamo pensarci, ecco, non so, diamoci tempo per pensare. No, io dico solo questo, che come dire, io appunto penso che la proposta di Giovanna Foglia vada valutata, pensata, e dobbiamo rivederci, eccetera. Perché, come dire, è stata, diciamo, tra i discorsi che sono stati fatti stamattina, effettivamente dal punto di vista della concretezza e della fattibilità, è l'unica per ora che ha un criterio di fattibilità anche nell'immediato. Le altre proposte, io pensavo, mi ero fatto mente locale per il riassunto delle altre proposte, in realtà io non ho visto delle alternative tali da dire, no, perché il discorso dei finanziamenti europei, no, non so, io, noi abbiamo usufruito ai tempi degli anni 80 di un finanziamento europeo, insomma, sono faticosissime, a parte che oggi secondo me non è, insomma, richiedono dei percorsi lunghissimi, difficilissimi. Io, insomma, qui di altre proposte, no, di concrete non ne ho sentito. Cioè,
dei finanziamenti europei, del fare rete rispetto alle ripartizioni regionali dei fondi.
Ecco, ma già a tavola parlavamo così, soprattutto la Laura Milani, noi con la Fondazione Badaracco abbiamo visto che cosa, abbiamo tentato anche di entrare in questi progetti, attraverso la nostra regione in particolare, è difficilissimo. Io credo che siano strade difficilissime. Comunque, ripeto, quella che mi pare più concreta da discutere è questa di Giovanna, l'altra anche. È vero, insomma, se noi ci ripensiamo, noi facciamo fatica nelle associazioni a far pagare la quota associativa.
Certo.
No? Allora, non, ecco, l'idea che, insomma, anche la mia era un'idea così molto di sogno di dire la responsabilità, io insisto su questo, la responsabilità di tutte, di un movimento, della propria conservazione, perché Ilaria, noi non siamo qui a risolvere i problemi della povertà nel mondo, no? Siamo partiti da una cosa molto più limitata, che era come si può conservare e dare continuità a un patrimonio di idee, di pensieri, di cose che abbiamo creato. Quindi stiamo nell'ambito del femminismo, stiamo parlando di una storia, di una cultura che è quella del femminismo. No? Delle donne che l'hanno portato avanti e delle associazioni che oggi ne fanno parte, eccetera. E quindi nel limite di questo, allora è vero che anche la proposta che sembrava più, insomma, che quella si avvicinava un po' di più alla concretezza di dire come hanno fatto a Bologna in chiave allargata, cioè che le donne, insomma, sottoscrivono, ma danno 100 euro, no, se 1000 donne danno 100 euro per 4 anni. Anche, insomma, sappiamo che è sempre un appello alla buona volontà, è sempre un appello, è sempre una cosa volontaria. Io, pensando alle difficoltà che abbiamo avuto, ripeto, anche dentro un'associazione, no, al discorso del pagare una quota associativa, è difficile quello, no? E credo che appunto sia molto più difficile pensare di... comunque dicevo, nella vaghezza che io ho visto rispetto anche a quello che è la mia idea, no? di un fondo eccetera eccetera, anche qui poi molti hanno detto, io lo sapevo, so pochissimo, quindi come si crea un fondo, che tipo di forma deve prendere, insomma, non lo so, io dico solo ragioniamoci su, ecco, io credo che l'unica cosa sia darsi tempo per informarsi, eccetera, e riflettersi, basta. Quindi ci diamo un altro, cosa facciamo? Ci diamo già adesso un altro appuntamento oppure?
No, secondo me l'altro appuntamento ha senso se si forma il gruppo che studia, sì. Perché se non si forma il gruppo che studia e pensa, passano altri 6 mesi senza che si cavi un ragno dal buco. Quindi hanno detto che possono pensare
con competenze,
con
anche,
competenza, no? Bisogna, insomma, ragazzi, in ogni mestiere bisogna avere la professionalità affrontando qualsiasi argomento, e se la professionalità non c'è all'origine, ce la si forma, perché io credevo che non sarei mai stata capace di fare una domanda di bando con un aiuto molto sostanziale, ma abbiamo fatto una domanda di bando, quindi si fa. Però ci vuole la disponibilità.
Si erano offerte per vero?
C'erano, allora c'era la Anna Maria Censi, la Arianna Censi, che si è offerta di dare la sua professionalità non a un gruppo perché non ha tempo, ma attraverso scambi epistolari a singole persone che si vogliono occupare delle questioni fondi europei e studiarle, perché quello su cui va posto l'accento rispetto alle difficoltà che hai sottolineato tu e che è un'altra delle acquisizioni teoriche, diciamo, della giornata, è che i bandi europei col programma quinquennale che parte nel 2015 sono fatti con criteri sostanzialmente diversi da quelli precedenti e non è più necessaria il partenariato europeo. E questa è una grande differenza che pone in luce la necessità di porsi in rete delle associazioni esistenti in Italia e, diceva Arianna giustamente, di fare attività di pressione forte, unite, nei confronti delle rispettive regioni, particolarmente difficile in Lombardia. Però si deve avviare, secondo me, comunque, qualsiasi decisione si prenda rispetto al finanziamento attraverso la costituzione di un fondo o l'entrata in un altro fondo, comunque si deve avviare un gruppo di riflessione trasversale fra le associazioni varie sulla questione fondi europei, che poche sanno affrontare seriamente. E quindi almeno la Casa delle Donne sicuramente dirà a qualcuna: entrate in questa rete di conoscenza che diventi poi rete però di fattiva iniziativa.
E questa è una facciamo cosa. Collegami allora Laura Milani della Fondazione Badaracco e la Sabina Izzo della, delle Artemidi,
Laura Milani Badaracco
e Sabina Izzo le Artemidi, tutto attaccato
Badaracco. No, gli indirizzi li abbiamo in foglio, che dov'è? È finito?
Lo sono io.
Ah, ce l'hai tu?
Sì, va bene.
Ok.
E poi però, siccome noi cercheremo altre persone competenti, ci vuole una che faccia da riferimento per
Laura Milani. Laura Milani, se puoi essere tu riferimento.
Posso spegnere qua?
Poi si scende perché tanto non vuole più niente.